Riprendiamo dall'ultimo paragrafo del capitolo 2. Iam medium currufebus diviserat orbem et propior noctifes asquatiebat abenas, obliquo flexam deducens tramite lucem. Claudius anima mage recepit, nec invenire exitum poterat. Già Febo, col cocchio, aveva diviso a metà il suo corso, e scuoteva le redini stanche più vicino alla notte, traendo per l'obliquo sentiero la luce declinante. Claudio cominciò a cacciare fuori l'anima, ma non riusciva a trovare una via d'uscita. Qua c'è un gioco di parole tra animam agere e invenire exitum. Anima magere significa morire, di fatto esalare l'ultimo respiro, e così anche exitum invenire. Però qua così associati sembra che Claudio stia cercando di morire, stia cercando di spingere fuori l'anima, che era l'ultimo respiro, e non riuscisse a trovare una via d'uscita da cui farlo passare, invenire exitum. Come vedete, quasi persuaso dall'intervento di questo interlocutore fittizio, l'autore ha nuovamente tentato di esprimersi in versi, utilizzando sempre lo stesso stilema che consiste nell'uso incipitario di iam per introdurre una descrizione poetica di un momento preciso. Ma questo inserto metrico si risolve anche questa volta in prosa, con un contrasto piuttosto marcato tra l'espressione poetica e quella prosastica. Claudius anima mage recepit, si torna subito a un livello piuttosto ordinario, quasi basso, direi. Un contrasto, come ho accennato, che è caratteristico della Menippea. Non c'è alcun bisogno, direi, di rendere il passaggio dai versi alla prosa più stringente, come hanno cercato di fare Neubuhr e Meli, introducendo una congiunzione subordinante all'inizio della frase in prosa, cioè aggiungendo cum, quindi iam medium diviserat, eccetera, et propior nocti quatiebat fessas abenas, obliquo flexam deducens tramite lucem, cum Claudius anima mage recepit, eccetera. Un cum che prende il nome, forse lo sapete, di cum inversum e che serve a introdurre un evento in medias res, quindi a dargli una certa rilevanza nella narrazione. Già Febo aveva diviso et quatiebe scuoteva, eccetera, eccetera, quando Claudio iniziò, eccetera. Di questo cum, dicevo, non c'è bisogno. È vero che in questo modo il passaggio dai versi alla prosa è brusco, ma non si può escludere che fosse proprio un passaggio brusco quello che l'autore voleva. Quindi, in casi del genere, per accogliere una congettura dovremmo avere delle ragioni più forti che non il semplice gusto di noi moderni. Dovremmo avere, ad esempio, qualche caso analogo in cui c'è un passaggio tra versi e prosa all'interno dell'Apocolochiuntosis e in cui il passaggio è marcato appunto da questo cum inversum. L'errore successivo è un errore del solo V che poi è stato corretto da una mano di epoca successiva rispetto alla mano del copista, Cladius invece di Claudius, corretto. In un apparato critico questo tipo di indicazioni non dovrebbe essere separato dall'informazione precedente, cioè la prima informazione che troviamo a proposito del Rigo 31, se vedete, è un'informazione che si serve della parola Claudius. Roncalli utilizza le parentesi uncinate per dire qualcosa che negli apparati critici spesso è anche detto in modo diverso, cioè cum ante Claudius addunt Neubuhr et Meli. Ma indipendentemente dall'uso delle parentesi uncinate nell'apparato, che andrebbe limitato a casi veramente essenziali, in cui le parentesi ci consentono davvero di essere molto più sintetici, Quello che va evitato, volevo dire, è che la lezione del testo venga riportata nell'apparato più volte, come Roncalli fa in questo caso. In casi del genere bisogna sforzarsi di trovare una formulazione sintetica in modo da non duplicare appunto la lezione accolta nel testo. Il successivo errore di esse, eximium per exitum, è corretto direttamente nel manoscritto, anche se non giurerei che, a meno a giudicare dalla fotografia, che la correzione sia stata fatta dalla stessa mano che ha scritto il testo, o perlomeno non dalla stessa mano che ha scritto questa parte di testo. Ma questo ha poca importanza, si tratta chiaramente di una correzione fatta da qualcuno che aveva a disposizione l'antigrafo e che poteva verificare il testo copiato. Quindi non ha importanza sapere se era il maestro che correggeva la scrittura dell'allievo o l'allievo stesso che rileggeva ciò che aveva scritto. Che Claudio non fosse morto subito, si apprende anche dalle testimonianze di Tacito e soprattutto di Svetonio. Anche l'ora della morte, che abbiamo visto al paragrafo 2, inter sextam et septimam, corrisponde alle descrizioni degli storici. Vi ricorderete che Tacito parlava di medio diei. Dagli storici sappiamo che questa agonia di Claudio fu interrotta da un ulteriore avvelenamento di cui si occupò il medico Senofonte. Agrippina si era infatti premunita contro ogni evenienza. Nella finzione narrativa, invece, l'agonia di Claudio, che è descritta quasi come una incapacità di Claudio addirittura di morire, viene interrotta dall'intervento del dio Mercurio, come vedremo con il capitolo 3. Tum Mercurius, qui semper ingenio eius delectatus esset, una metribus parcis seducit etait. Quid, femina crudelissima, homine miserum torqueri pateris? Necunquam tan diu cruciatus cesset? Annus sexagesimus et quartus est, ex quocum anima luctatur. Qui duic et rei publice invides? Allora Mercurio, visto che era sempre stato affascinato dal suo ingegno, tira da parte una delle tre parche e dice: «Perché, donna spietata, permetti che sia torturato un disgraziato? Non avrà mai pace dopo così lunghi tormenti? Sono 64 anni che combatte con la vita. Perché vuoi male a lui e allo Stato?» Perché sia proprio Mercurio a intervenire sulla scena si spiega facilmente. Anzitutto, Mercurio aveva tra le sue funzioni anche quella di portare, accompagnare le anime dei morti agli inferi, e per questa ragione era chiamato anche Psicopompo. Inoltre era anche il dio dell'ingegno e della capacità espressiva, doti che Claudio invece non aveva, e a questo sembra far riferimento l'espressione qui semper ingenio eius delectatus esset. Sembra quasi che Mercurio si dilettasse appunto della singolare natura di Claudio, che non era dotato delle virtù di cui invece Mercurio era la personificazione. Naturalmente il num del Sangallensis in luogo del tum, che esprime bene la transizione temporale, non è difendibile in nessun modo, e questo è uno di quei casi in cui il ramo beta offre una lezione migliore, superiore rispetto a quella del Sangallensis. Altro discorso si sarebbe dovuto fare se il Sangallensis invece di num ci avesse tramandato un cum, che sarebbe stato un cum inversum e che in questo contesto ci sarebbe stato bene. Ma il tum di beta dà un significato perfetto e non va toccato. Il successivo delectatus esset va bene, è un più che perfetto congiuntivo di una relativa impropria dipendente da un presente storico, per cui nulla ci dicono gli errori presenti in esse minuscolo. Qualche riflessione in più conviene invece farla a proposito della variante EduCIT che è tramandata da tutto il ramo beta e da un paio di manoscritti recensori contaminati. Si tratta infatti di una variante che sarebbe possibile in questo contesto, ma che è inferiore al testo del St. Gallensis, in quanto il verbo educo significa tirar fuori, quindi tirar fuori dal gruppo delle tre parche, un senso che già è espresso da e tribus parcis, mentre il verbo seduco significa tirare a sé e quindi implica che la conversazione di Mercurio diventa una conversazione quasi riservata tra lui e la parca. Questo è uno dei casi in cui il St. Gallensis dà una lezione nettamente superiore a quella degli altri manoscritti ed è facile anche comprendere come l'errore si può essere verificato. Parcis finisce per esse e la parola successiva iniziava per esse, il copista ne ha semplicemente omesse una. Nulla da dire sul successivo errore di esse, l'omissione di nec, che è stato poi aggiunto durante l'operazione di rilettura. Molto più interessante è il problema che riguarda tutta questa interrogativa, che è tramandata dai manoscritti principali Nequunquam tandiu cruciatus esset. Anzitutto, in un caso del genere, sarebbe stato opportuno evitare di riportare in apparato due volte la lezione nec di S maiuscolo. In un apparato, l'omissione di S e la successiva integrazione sul rigo doveva essere inglobata all'interno di ciò che Roncalli riporta a proposito del rigo 33 e 34. Vi spiego meglio che cosa intendo dire. In un caso del genere sarebbe stato opportuno evitare di annotare ciò che Roncalli annota a proposito del rigo 33 e al rigo 33 e 34 scrivere nec, aperta parentesi, omisit et supra lineam addidit S maiuscolo, chiusa parentesi, unquam tam diu cruciatus esset S, V, L, L minuscolo. Ma al di là di questa precisazione, se voi guardate bene l'apparato, vi rendete conto che la lezione di S minuscolo è una lezione totalmente diversa, è una lezione che stravolge ciò che è tramandato dagli altri manoscritti, e si tratta molto probabilmente di una lezione erronea, che non è facile spiegare come sia nata e che non ci è di grande aiuto per ricostruire la lezione dell'archetipo, visto che la lezione dell'archetipo è facilmente ricostruibile grazie al consenso dei due principali rami della tradizione. Quindi nell'archetipo si leggeva ciò che ci tramandano S, V, L ed L minuscolo. Detto questo, ci rendiamo subito conto che il verbo esset, essendo un congiuntivo imperfetto, non può stare in questa frase, a meno che noi non la riscriviamo in qualche modo. Ed è per questa ragione che la maggior parte delle congetture che sono state fatte per risolvere questa difficoltà hanno introdotto o un futuro oppure un congiuntivo. E di queste congetture, senz'altro la migliore è quella di Adrianus Junius, che congettura cesset al posto di esset. Cesset è un congiuntivo presente, è un congiuntivo di tipo deliberativo che sta molto bene all'interno di questa frase negativa. Una svista del genere può avere diverse cause, chiaramente. E la prima che viene in mente è che un verbo comunissimo come il verbo essere si sia sostituito a un verbo più raro. È chiaro che il verbo essere è nella mente di qualsiasi copista e si sostituisce con facilità a un verbo che gli assomiglia. Ma se voi tornate indietro e leggete nuovamente il rigo 32, al rigo 32 trovate ingenio eius delectatus esset. C'è un participio che ricorda cruciatus e che è seguito da esset, quindi chiaramente il copista non aveva in mente un esset qualunque mentre scriveva, ma nel dettato interiore era influenzato da ciò che aveva letto e scritto poc'anzi, e quindi ecco spiegato come si è prodotta la corruttela. Junius, per la verità, pensava anche alla correzione di tam diu in tandem, ma questa correzione non è necessaria perché con il banale ritocco di esset incesset il testo torna a funzionare perfettamente senza bisogno di introdurre un tandem. Perlomeno ingegnosa ed economica è la soluzione escogitata da Schussler per mantenere il testo. Praticamente il testo tradito. Schussler fa un'edizione dell'Apocolochiuntosis con commento nel 1844 e secondo Schussler bisognerebbe semplicemente correggere nec in ne senza altri cambiamenti. Schussler però non ci spiega esattamente come intende interpretare la frase, non ci spiega cioè se lui interpreta questa frase come una subordinata retta da pateris, o come una frase indipendente con congiuntivo ottativo all'imperfetto per esprimere un desiderio irrealizzabile nel presente. Io un'idea me la sono fatta, ma lascio a voi valutare tra queste due possibilità anche alla luce delle norme che valgono nella sintassi.